Alleluia! Facciamo un applauso a Gesù!
Che potente Dio servia! Che potente Dio servia! Gli angeli lo adorano, te nel cielo lodano! Che potente Dio servia! Che potente Dio servia!
Adoriamo il nome Gesù.
tutti intorno a me, e canterò e griderò, e canterò e griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, la gloria nostra, canterò, griderò, alleluia. Il Dio è vivente, no, non è morto, il Dio è vivente, no, non è morto, il Dio è vivente, no, non è morto, lo sento nel mio cuore, lo sento proprio qui.
Gloria a Dio, amen. Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore e vogliamo invocare il nome di Gesù, il nostro amato Re. Signore, siamo qui, Padre, e sappiamo che è il momento idoneo per ricevere la Tua parola e siamo qui per ascoltare la Tua buona e preziosa parola. Ti preghiamo che Tu ci guidi, Ti preghiamo che Tu ci lavi col Tuo prezioso sangue. Ti preghiamo che Tu, Signore, per lo Spirito Santo, ancora in quest'oggi ci dai la possibilità, Padre, di avere comunione con Te. Sii Tu, Padre, a lavarci col Tuo prezioso sangue e a ungerci attraverso lo Spirito Tuo Santo. Così Ti preghiamo, Padre, che Tu tocchi ogni Tuo figliolo qui presente, ogni Tua figliola, e che ancora raggiungi gli ammalati, quanti sono nella necessità e nel bisogno, affinché nel nome di Gesù Cristo ciò che ha necessità di essere sostenuto da Te riceva aiuto. Così, Signore, guidaci nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere dal libro dell'Apocalisse, il capitolo è il 3, dal verso 14 in poi, e tratteremo anche Proverbi 23-26. Questa sera parleremo dell'importanza del cuore che viene donato al Signore Gesù Cristo, partendo proprio da ciò che noi vediamo in quest'epoca, che ci esprime una grande necessità di incontrarsi col Signore e mutare condotta. Ripeto, dal libro dell'Apocalisse, capitolo 3, dal verso 14 in poi. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. E all'angelo della chiesa di Laodicea, scrivi queste cose, dice l'Amen, il fedel testimonio e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi pur freddo o fervente. Così, perciò che tu sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò fuori dalla mia bocca. Perciò che tu dici: io sono ricco e sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quel calamitoso e miserabile e povero e cieco e nudo. Io ti consiglio di comperar da me dell'oro affinato col fuoco, acciocché tu arricchisca, e dei vestimenti bianchi, acciocché tu sii vestito e non apparisca la vergogna della tua nudità, e d'ungere con collirio gli occhi tuoi, acciocché tu vegga. Io riprendo e castigo tutti quelli che io amo, abbi dunque zelo e ravvediti. ecco, io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò a lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince io donerò di seder meco nel trono mio, siccome io ancora ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio nel suo trono. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Leggerò Proverbi adesso 23, verso 26, che dice così: figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. È meraviglioso poter avere ancora in questa sera un contatto diretto con la preziosa parola di Dio. Nel tempo in cui noi viviamo, gli uomini hanno la pretesa di conoscere Dio, hanno la pretesa che la religione possa salvare ogni creatura, hanno la pretesa di essere nel giusto. Ma vogliamo realmente meditare la parola di Dio e comprendere in che tempo ci troviamo e in che posizione siamo nei confronti del Signore? Partendo proprio da ciò che ci dice questa sera il libro dell'Apocalisse al capitolo 3, che l'epoca in cui noi viviamo è l'epoca di Laodicea, dove la Chiesa si sente ricca ma è povera. Sì, cari nella grazia, oggi vediamo locali lussuosi dove si loda Dio, dove si invoca il Signore. Oggi certo non viviamo nella situazione dove vivevano i nostri fratelli al tempo della persecuzione, dentro le catacombe, dentro le caverne, in situazioni veramente terrificanti. Ma la cosa che noi possiamo notare per parola del Signore è che Dio sottolinea: tu ti senti ricco, invece sei povero. Perché? Perché non è la ricchezza materiale, non è la ricchezza dell'orgoglio umano, dell'ego umano, ma Dio vuole che siamo ricchi delle cose del cielo. Il Signore stesso ci ha insegnato che la vera ricchezza, fratelli e sorelle, è la comunione con Dio, è il camminare col Signore, è l'essere ricco dei doni di Dio, di tutto ciò che è del regno dei cieli e non di questa terra. Egli stesso ha detto: cercate in primo il regno e la sua giustizia e le altre cose verranno in sovrabbondanza. Io ti consiglio di comprare del collirio per i tuoi occhi, perché la Chiesa ha perso la giusta visione spirituale e abbiamo la necessità di riguardare a questi versi. E continua: tu dici di essere vestito ma sei nudo, hai la necessità di comprare dei vestimenti. E oggi noi vediamo che tutto questo ha due risvolti: l'uno materiale, perché fratelli è vero che oggi la gente si denuda, non è più come una volta, non c'è più riservatezza, ma al di là di questo, in senso spirituale si rivolge ad un popolo che è chiamato ad essere rivestito di Cristo, di essere rivestito di un abito da sposa, come Cristo ci chiama, che sono le opere pie dei santi. Quindi una sposa ripiena di opere buone, di opere pie alla gloria del Signore. E il Signore è stato messo fuori dalle chiese, e infatti scrive qui per lo Spirito Santo Giovanni, sentendo ciò che Dio gli dettava: ecco, io sto alla porta e picchio. Il Signore è stato messo fuori dalle chiese, ma dice: a chi apre io entrerò e cenerò con lui. E questo è il risvolto, cari nella grazia. Ma l'altro risvolto è che egli picchia al cuore di ogni suo figliolo, al cuore di ogni sua figliola, per avere il cuore aperto della Chiesa. E ritorniamo al verso che abbiamo letto, Proverbi 23, 26. Figlio mio, dammi il tuo cuore. È importante questo, fratelli e sorelle. Questa sera il tema che accompagna questa predicazione è dare il cuore a Dio. Prenderò subito una figura spirituale, Salomone. Salomone è stato un uomo molto saggio, molto intendente, ma il suo cuore non fu dato totalmente a Dio. E a motivo di questo la sua vita spirituale ebbe un gravissimo crollo. voglio leggervi un verso che aprirà la visione questa sera della Chiesa, ed è contenuto in Prima Re, capitolo 4, verso 29. Dice così: Dio concesse a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che è sulla riva del mare. Quindi se io ho una mente così vasta, se io conoscessi tutti i misteri, se io ho dono di profezia, se sono ripieno di doni, se ho una mente intendente, se ho fede di trasportare le montagne, se ho fede e se ho quella voglia di fare per il prossimo a tal punto di dare me stesso per il prossimo, sto parafrasando naturalmente Prima Corinzi capitolo 13, se io non ho carità, ciò non mi serve a nulla. Se Salomone aveva intelligenza, e qui la scrittura ci sta confermando ciò, se poi il cuore non era diretto verso la fonte, tutta la sua sapienza, tutta la sua intelligenza non poteva scaturire al fine completo di Dio. Sapete il fine della parola di Dio qual è? Il fine del comandamento è l'amore. Se io ho l'interpretazione, la rivelazione, intendo i misteri, ma poi non seguo ciò che dice la scrittura, io non potrò realizzare la potenza di Dio. E la scrittura ci dice qualcosa che deve farci comprendere il progetto di Dio. Deuteronomio capitolo 6 verso 5: tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. Gesù, quando venne, ci parla di questa forza, che è l'espressione dinamica della Chiesa. Quindi la Chiesa, quando ha questo amore verso Dio, esprime una potenza dinamica. E Gesù sottolinea, ritorna a questi versi e dice qualcosa che deve farci comprendere ancora di più. Luca 10:27: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Quindi noi notiamo che il Signore sta dicendo alla Chiesa: tutto il territorio della tua vita deve essere un'offerta soave all'Iddio vivente. Come Paolo scriveva: io sto per essere offerto come sacrificio all'Iddio vivente. Stava per concludere il suo ministero proprio con quello che era anche il martirio. Qui c'è una dedicazione completa. Qui ci sono uomini che rispecchiano ciò che dice Pietro, dicendo qualcosa di importante, che noi siamo degli altari che offrono sacrifici all'Iddio vivente. Paolo scrive: voi siete il Tempio di Dio, e allora Tempio di Dio, lode e sacrifica al Signore la tua lode, il tuo amore, le tue preghiere, le tue orazioni e soprattutto una vita resa a Lui. Allora cosa ci sta sottolineando il Signore? Che se la nostra conoscenza non è accompagnata da una profonda umiliazione e da un profondo trasporto di amore verso Dio e verso il prossimo, la nostra conoscenza non serve a nulla. Paolo era un uomo che aveva imparato questo, e scrive: che io possa conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione e la comunione con le sue sofferenze, perché nella sofferenza sperimentava l'amore, riusciva a sperimentare quel messaggio ultimo che Cristo dà sulla croce, che dice: perdona loro perché non sanno quel che fanno. Ma fino a quando tu non ti trovi in trincea, fino a quando tu non ti trovi nel martirio, fino a quando tu non ti trovi nella tribolazione, non può essere sperimentato l'amore di Cristo nella tua vita. Non può essere sperimentato quel vincolo matrimoniale che dice: nella buona e nella cattiva sorte. Oggi le chiese sono pieni di bella dizione, sono pieni di bei discorsi, sono pieni di belle predicazioni che inneggiano a Prima Corinzi capitolo 13, ma la predicazione di un vero servo di Dio, di una vera chiesa, si vede non quando è fatta sopra il pulpito, ma quando si scende sotto il pulpito e quando si vive su questa terra camminando. Sapete, è bello certe volte poter ricevere il rispetto. Sentirti chiamato come questa mattina mentre camminavo, ero alla stazione, Pastore Zanca, e persone si avvicinano per fare l'esperienza di conoscermi. Ma vedete, tutto questo è soltanto un pezzettino di un mosaico, perché se mi fermano per questo, ma immaginate che mentre cammino, magari non saluto, tratto male una persona, la mia predicazione, la mia figura ministeriale è ridotta a nulla. Comprendiamo che noi dobbiamo avere un bersaglio ben chiaro, dobbiamo avere dinanzi a noi un obiettivo ben chiaro e dobbiamo, come la parola di Dio ci dice, seguire quella che è la forma della Chiesa, e la Chiesa ha una forma che deve seguire, e quella forma è il corpo perfetto di Cristo, colui che ci ha insegnato l'amore, colui che ci ha insegnato a non essere scontrosi, colui che ci ha insegnato a trasmettere la testimonianza dell'Evangelo con la pace di Gesù nel nostro cuore. Quindi stiamo comprendendo appieno che non si tratta di dare soltanto al Signore la nostra mente, avendo recepito una conoscenza scritturale, ma dobbiamo dare come fine ultimo il nostro cuore al Signore Gesù. Vedete la storia biblica, il pubblicano non era un uomo che aveva grosse conoscenze, anche Maria, anche tutte quelle donne che andavano al Signore e lavavano i piedi del Signore con le lacrime, non avevano un'eccellente conoscenza, ma avevano una cosa certa, avevano dato il loro cuore al Signore. E se la Chiesa di questi ultimi tempi non dà il cuore al Signore, Gesù resterà fuori a bussare, io sto alla porta e picchio, perché bene tu mi hai dato la tua mente, bene tu predichi bene la parola, bene tu sei evangelico, bene tu ti citi sempre la tua religione o gli anni di fede, ma se il cuore non è donato al Signore, tutto ciò non servirà a nulla. Saremo come quel fariseo che stava lì a citare i suoi bei digiuni, le sue belle preghiere, le sue decime, i suoi anni di fede, la sua conoscenza della legge, ma alla fine non aveva messo in pratica il comandamento più importante, che dice: ama il Signore Dio tuo con tutto ciò che è in te e ama il tuo prossimo come te stesso. Cari, nella grazia è molto importante. Davide viene chiamato a conquistare la terra di Israele. L'ultimo aspro, ne ebbe altri combattimenti, ma quello più aspro, ed è un combattimento che è stato abbastanza duro, è stato quello per conquistare Gerusalemme, questa roccaforte dove vi erano popoli come i Gebusei, popoli malvagi, popoli che naturalmente si ribellarono quando Davide, per ordine di Dio, doveva conquistare quel territorio. Ma il Signore fu con lui ed egli riuscì a conquistare quella rocca. Ma vi dico ancora di più, egli conquistò una rocca ancora più eccellente, perché quando disse: tirami in sulla rocca che è più alta di me, il Signore lo prese, e ciò che non riusciva a fare con le sue forze, cioè riuscire a conquistare tutto il territorio della sua vita, riuscì quindi poi a farlo attraverso lo Spirito Santo e la sua umiliazione. Ora noi, se doniamo al Signore la nostra mente, se doniamo parte del nostro corpo venendo in chiesa e dicendo sono dedicato, ebbene a quel punto stiamo facendo un cammino di fede. Ma il territorio più difficile da conquistare sarà proprio la roccaforte di Gerusalemme, il cuore. Lasciamo che il nostro re Davide, che non è quello citato dalle scritture, mi sto riferendo al Cristo, possa sedersi su questo regno, possa sedersi proprio sul trono del nostro cuore e dire: io ho conquistato tutto il territorio della vita di questo mio figlio. È una dedicazione totale. Quando noi diciamo: vabbè, ma il pastore non ci vede e magari parliamo male di nascosto o facciamo qualcosa di errato di nascosto pensando il pastore non ci vede, noi non abbiamo compreso che c'è qualcuno che ci vede più superiore del pastore, è Cristo. E sapete noi perché siamo qui? Non siamo per fare bella apparenza davanti al pastore, ma siamo qui per essere davanti al Signore. E colui che guarda il nostro cuore e la nostra mente è il Signore. E questo quello che deve essere il parametro col quale noi dobbiamo camminare giorno dopo giorno. Vedete, quel giovane ricco bene aveva adempiuto molti comandamenti, ma quando il Signore puntò verso di lui un messaggio importante che diceva: vendi le tue possessioni e dedicati a me appieno, a quel punto la cosa cambiò, perché era legato alla terra, era legato a quelle cose che certamente non possiamo portare con noi. Fino a quando nel nostro cuore ci sarà una minima parte di territorio da dare ancora al Signore, noi saremo legati. Ci sarà una corda. Mentre noi vogliamo salire verso l'alto, c'è una corda che ci tiene schiavi su questa terra. Ma noi vogliamo spezzare ogni corda e vogliamo alzare lo sguardo al Signore come la sposa e ascoltare quel messaggio che dice: dov'è il carname, quivi le aquile si leveranno e raccoglieranno in esso. Ma per l'aquila volare non deve avere nessun legame terreno, deve essere sganciato. Dove si combattono le più aspre battaglie? Nella nostra mente. E lì, cari, nella grazia, che il diavolo sta a cercare di mettere trappole e ti incomincia a dire la ricchezza, ti incomincia a dire i beni, ti incomincia a dire il lavoro, ti incomincia a dire sì, qui a stabilire un regno terreno. Ma noi vogliamo dire: non mi importa di niente e voglio soltanto servire il Signore, cercare il regno e la sua giustizia, e le altre cose mi verranno in sovrabbondanza. Ed è bello quando quell'uomo che era posseduto dalla legione fu liberato dalle potenze del male. Vogliamo leggere questo verso, è importante. Marco 5,15. Ascoltate, a me piace leggere la parola, perché la parola è la grande predicazione della nostra vita. Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura per quell'opera che era avvenuta. Essi si meravigliarono perché quell'uomo era diventato sano di mente. Ma pensate che i posseduti siano soltanto chi ha una legione addosso? La gente è malata nella mente perché non ha il Signore. E quando non c'è il Signore nella mente di un uomo o di una donna, si fanno atti sconnessi, si cammina nel peccato, si viene in chiesa soltanto per abitudine, ma non si è dato il territorio della mente al Signore, neppure il territorio del cuore al Signore. E allora noi facciamo atti sprovveduti, ci gettiamo sopra a situazioni dove non dovremmo neppure mettere le mani. E così, cari nella grazia, la nostra situazione diventa simile a quella di Israele quando attraverso il profeta Isaia il Signore disse: tra me e voi si è stabilito un muro di separazione. Ma noi ringraziamo il mediatore tra il cielo e della terra, Cristo Gesù uomo, che è venuto per frantumare ogni muro. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia, gloria a Dio. Ma continuiamo, cari nella grazia, a seguire la parola. Cosa sto dicendo? Che la conoscenza non è buona? No, non sto dicendo questo. Ma se la conoscenza non è accompagnata dall'unzione, noi ascolteremo un teologo che ci farà addormentare. E credetemi, per abitudine mi addormenterei, perché il mio carattere è cercare l'unzione e non le belle parole. Ma quello che necessita è avere la parola e lo spirito. E per avere la parola e lo spirito devi avere la conoscenza in Cristo e la comunione, quindi, che ti viene dal cielo attraverso la conoscenza, ricevi la parola di Dio e quindi diventi un espressore, diventi un grande canale per il quale lo Spirito di Dio dà la parola, ma questa è la parola. A questo devi aggiungere la potenza dello Spirito Santo. Ora non ci può essere comunione con lo Spirito Santo se non c'è armonia tra il nostro cuore e il cuore di Dio. E questo non te lo può dare il pastore. Oggi nel mondo si possono insegnare grandi sermoni, ci possono essere le scuole bibliche che danno le lauree, ma il problema tra il nostro cuore e il cuore di Dio è qualcosa di personale. Eppur se conosciamo tutta la conoscenza, ma non c'è il cuore a Dio, non abbiamo fatto nulla. Allora prendiamo la conoscenza, ci sommiamo la nostra comunione con Dio, l'amore con Dio, e abbiamo una dinamite potente che spesso nelle predicazioni chiamo parola più spirito, che genera la rivelazione. Spesso dico che è come un'equazione: parola più spirito uguale rivelazione. Ma se tu ne hai soltanto una porzione, hai solo la parola, non potrai giungere uguale rivelazione. Se hai solo spirito, cari nella grazia, avrai solo una porzione di rivelazione. Ma se tu unisci parola più spirito, avrai la rivelazione come il Signore stesso disse ai suoi discepoli. Ora voglio portarvi in un'altra situazione. I discepoli, prima che dovevano trovarsi in Atti degli Apostoli, cosa avvenne? Il Signore si presenta ai discepoli di Emmaus e la scrittura ci dice in Luca 24:45: allora aprì loro la mente poiché comprendessero le scritture. Vi porterò un altro verso. Si presenta anche a coloro i quali sono gli apostoli, e così dice sempre prima di Atti degli Apostoli, Giovanni 20:22: detto questo soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Ora qualcuno potrebbe dire: fratello Piero, ma non lo hanno ricevuto in Atti degli Apostoli capitolo 2, come mai qui è scritto ricevete lo Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo, come vi ho spiegato, è un flusso che viene dentro quello che sono i vasi. Dio versa olio e questo olio è crescente. Davide scrive: tu ungi il mio capo, la mia coppa trabocca. Ora, gli apostoli, i servi di Dio, avevano la necessità prima di ricevere un tocco per avere apertura nelle scritture, affinché, avendo l'apertura nelle scritture, ricevessero in Atti degli Apostoli capitolo 2 la potenza dello Spirito Santo. Cosa significa tradotto? È come quando noi predichiamo ad un'anima la parola di Dio e Dio apre la mente di quell'anima e ha l'intendimento delle scritture, quindi riceve la parola, e la parola a noi arriva combinata con lo Spirito Santo, quindi riceviamo un primo tocco e diventiamo come gli apostoli che, pur non avendo ricevuto la potenza dello Spirito Santo, cacciavano i demoni. È scritto, ancora non avevano ricevuto la potenza, ma eppure i segni li accompagnavano. Lo Spirito di Dio già li accompagna, ci accompagna, ma quello serve per aprire le scritture e avere quindi una sorta di primo fidanzamento col Signore. Ma poi entriamo nel matrimonio, e il matrimonio lo si riceve in Atti capitolo 2, dove essi ricevettero l'autorità e la potenza, perché quei vasi furono ripieni dello Spirito Santo e non furono più soltanto delle lettere, ma furono delle lettere viventi ripieni di Spirito Santo. E Giovanni scrive: e a coloro i quali lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. Vogliamo applaudire per dire il nome del Signore. Quindi, una volta che la nostra mente è stata conquistata da Dio attraverso la parola del Signore, la tappa più difficile, fratelli, sarà poter dare il nostro cuore a Dio. E lì non ci può nessuno. Lì non è un uomo che può farlo. Io non posso mettermi tra una coppia e dire: ama tua moglie, o alla moglie: ama tuo marito. L'amore è qualcosa di personale, è qualcosa che è dentro di noi, è qualcosa che riguarda la predestinazione, è qualcosa che è innata in noi, e questo è qualcosa che viene solo da Dio. Quella donna andò ai piedi del Signore e incominciò a piangere. Essa ebbe la rivelazione, ma fino a quando gli uomini, le donne, restano sull'ambito: io ho la mia chiesa, io ho la mia appartenenza, io ho i miei anni di fede, io guardo a distanza gli altri, io sono migliore degli altri, io giudico la sorella, giudico il fratello, e andiamo avanti sempre così. Quello non è un cuore convertito. Ma un cuore convertito entra da lì, può avere 50 anni di fede, può essere pastore, può essere incaricato di altri ministeri. La cosa che fa quando entrerà in questo luogo, andrà ai piedi del Signore e dirà sempre: oddio, abbi pietà di me, oddio, voglio che il peccato sia totalmente estinto da me, perché io non voglio perdere la comunione con te. Vedete, non si tratta di un problema che ci fa pensare: oh, io devo diventare qualcuno dentro la chiesa, io devo diventare un potente uomo. No, è lì un problema diverso. Io vengo in chiesa perché voglio un matrimonio libero tra me e Dio, io voglio un contatto diretto tra me e Dio. E allora il peccato, l'invidia, la gelosia, il criticare diventa un baratro, diventa un muro di separazione tra me e Dio. E allora io non lo voglio, e allora amerò il mio fratello perché lo sento vivo nel cuore di amare il mio fratello, amerò Dio perché lo voglio amare e non per essere qualcuno in chiesa, ma per sentirmi dire: vieni figlio mio, ti sei messo all'ultimo posto, ma io voglio che tu vieni al primo posto. Sapete, sto pensando qualcosa. Quando io e il fratello Antonio, c'era anche il fratello Giovanni di Franco, e ai tempi pure capitavano altri servi, sto parlando di circa 13 anni di storia, almeno quelli che ricordo io, eravamo chiamati qui a servire il Signore in collaborazione. Ricordo che tra di noi c'era qualcosa che abbiamo imparato dal fratello Nino. Nessuno si alzava autonomamente ad aprire il servizio, salvo che c'era una necessità, che il fratello Nino era impegnato là dentro, allora si doveva intervenire, e capitava che qualcuno si alzava e interveniva per mantenere l'ordine in mezzo al popolo di Dio. Ma aspettavamo che quella porta si aprisse, l'uomo di Dio arrivava qui, guardava nel viso e allora diceva: Antonio, apri il servizio, Piero, apri il servizio. E non c'era una forma di gelosia. Perché? Perché l'uomo di Dio, dopo aver pregato, vedeva chi doveva aprire il servizio per lo Spirito Santo. Ma né io, né Antonio, né Giovanni andava dal fratello Nino a dire: che fa, posso aprire il servizio perché c'è confusione? Perché? Perché sapevamo che quella poteva essere una forzatura nella volontà di Dio, ma stavamo in attesa di quello che era la volontà di Dio. Ora, fratelli, sapete, se questa sera un altro porterebbe un messaggio, potrebbe essere un buon messaggio, ma non sarebbe nella volontà di Dio, perché magari Dio aveva deciso che io dovevo predicare. Facciamoci condurre dallo Spirito Santo e mai dai nostri sensi. Vedete, ritornando in Apocalisse capitolo 3, questa chiesa viene descritta come una chiesa che ha molta conoscenza, che bene si presenta con abiti lussuosi, ormai è cresciuta, è diventato un gran numero, ma Dio la vede nuda, Dio la vede tiepida. E sapete tiepida che significa? Che si trova, come è scritto in Matteo 25, l'olio è finito. E l'olio non è soltanto il messaggio rivelato, non è soltanto il battesimo con lo Spirito Santo, ma è una mancanza pura di sentimento. L'olio indica lo Spirito di Dio riversato in noi, e lo Spirito di Dio scende in noi quando il nostro spirito comunica con Lui. Ma se il nostro spirito comincia a non comunicare nel modo giusto con Dio, l'olio nella nostra vita diminuisce. Possiamo dire: ho ricevuto lo Spirito Santo, possiamo dire parlo lingue, possiamo dire profetizzo, ma un giorno il Signore dirà, quando alcuni si presenteranno: ma non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? Ma non abbiamo noi compiuto potenti operazioni? Il Signore dirà a loro: andate via da me, operatori di iniquità. Vedete dov'è il problema? Operatori di iniquità, perché non hanno operato secondo il sentimento di Corinzi capitolo 13. Un sentimento d'amore che mi fa aiutare le sorelle e i fratelli, non per interesse proprio, non per farmi vedere dagli altri, ma per amore di aiutare il mio prossimo. Non ho predicato per mostrare la mia cadenza nell'esprimermi, la mia grandezza, ma per mostrare la grandezza di Dio, un grande uomo di Dio, un potente predicatore dell'Evangelo. Fu Giovanni Battista che a un certo punto scrive: che egli possa crescere e che io possa diminuire. Vogliamo seguire questi parametri? Vogliamo essere da lui rinnovati o vogliamo rimanere in chiesa seduti in una sedia, avendo la nostra mente piena di conoscenza, piena magari di esperienze, piena di cultura religiosa, ma priva di un cuore arreso al Signore? No, noi non vogliamo questo, ma noi vogliamo che la nostra mente sì abbia la conoscenza, ma adesso vogliamo aggiungere il cuore a Dio e sviluppare una potenza dinamica che ci porta in Atti degli Apostoli e ci dice: ed essi erano insieme di pari sentimento, di pari pensiero, e avevano messo anche i beni in comune. Perché, fratelli? Perché non gli interessava più niente di questa terra, ma gli interessava soltanto del regno di Dio. Ma fino a quando un legame ci terrà legati a questa terra, saremo privi di poter sperimentare la potenza di Dio. Vado verso la conclusione leggendo alcuni versi importanti. E dicono così: e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Una mente che non pensa a curarsi nell'aspetto solo fisico, perdendo ore nei centri estetici o perdendo ore sotto il sole per amore di apparire belli, ma che pensa soprattutto di riguardare a Gesù e dire: oh Signore, la mia mente vuole pensare alle cose del regno. Allora il Signore ti dirà: vai a evangelizzare, vai in chiesa, vai alle preghiere. Perché oggi si prega poco? Perché non c'è amore sufficiente. I giovani stanno ore e ore attaccati al telefonino, ma per pregare, se c'è un amore sano con Dio, l'amore sano con Dio non ti fa andare solo ai culti, ma ti fa passare ore in preghiera a parlare con lo sposo celeste. Amen, fratelli e sorelle. Efesini 1:18: e illumini gli occhi della vostra mente. Allora noi abbiamo degli occhi nella nostra mente, gli occhi dello spirito. Gli occhi della carne ti fanno appetire quello che c'è attorno. Gli occhi dello spirito ti fanno bramare i doni di Dio, ti fanno bramare la parola, ti fa bramare Gesù, ti fa bramare lo sposo celeste. Tu non guardi le cose sporche della televisione, ma guardi con gli occhi dello spirito al regno di Dio. Alleluia. Efesi 2:3: fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira come anche gli altri. Vedete, il Signore ha fatto questa trasformazione. Efesi 4:23: per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Alleluia. Colossesi 3:2: abbiate in mente le cose di lassù e non quelle che sono sulla terra. Fratelli, questa è la grande necessità. Se noi pensiamo per questa terra, edificheremo in questa terra. Ma se noi pensiamo verso il cielo, quando io avrò una cosa con una sorella o con un fratello, dirò: voglio subito togliere questo muro di separazione affinché un giorno io non abbia ad avere problemi. Quante persone vanno in preghiera e non sentono la presenza di Dio? Ora non voglio stancare nessuno o affliggere nessuno, ma spesso e volentieri è perché non edifichiamo abbastanza per il regno di Dio. Fratelli, non a caso è scritto: con la bocca fai confessione per salvezza e col cuore credi. Se la bocca, cari nella grazia, confessa, ma il cuore è lontano da Dio, ci ritroveremo su quello che il Signore disse, dicendo: questo popolo bene parla di me, bene pronuncia Signore, Signore, ma il loro cuore è lontano da Dio. Sapete perché profeticamente ci troviamo in questa situazione nel mondo? Perché si è adempiuto ciò che è scritto in Romani 1:28: e siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da far cose sconvenievoli. Oggi il mondo è entrato nella pazzia, oggi il mondo è diventato pazzo, come è scritto in Matteo 25. Anche le cinque vergini disavvedute, pazze. Perché? Perché non ricercano Dio secondo un sentimento puro, ma cercano Dio soltanto per un bene proprio, per un'elevazione propria. Ma noi vogliamo dire: Signore, in questa sera alziamo le nostre mani e vogliamo dirti: non conquistare solo la nostra mente, non conquistare solo parte delle nostre membra, ma vogliamo che tu conquisti Gerusalemme, il nostro cuore, che tu ti sieda nel trono del nostro cuore, affinché possiamo realizzare la potenza dinamica della parola Spirito nella nostra vita. E a Lui sol savio diamo gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.